Allora, Lorenzo Handel a Marimetraggio presenta il suo primo lungometraggio, Quando i bambini giocano in cielo, che è una produzione tra virgolette internazionale, è un lungometraggio atipico per la cinematografia italiana. Vuoi raccontare di cosa si tratta?
Ma Quando i bambini giocano in cielo è una, io lo chiamo un dramma etnico, nel senso che c'è questa ambientazione antropologica di 100 anni fa circa, alternata con una storia italiana moderna. Si racconta il dramma di un ragazzo che ha un'infanzia tormentata e disastrosa e che cerca poi vendetta attraverso il contatto con il mondo sciamanico, che poi questa vendetta non avverrà mai perché il destino dice no, e dicono anche le nuove tendenze religiose, per cui i missionari che hanno egemonizzato la Groenlandia, come dire, scoraggiano l'uso della vendetta, che chiaramente non è cristiano, per cui la vendetta diventerà sempre più irrealizzabile e questo ragazzo poi diventerà cristiano e da vecchio incontrerà un giovane italiano, un bambino italiano, e il bambino italiano è il bambino della storia italiana e moderna del film, questo raccontato in due parole.
Come in un magnifico film neozelandese del 2002, forse dal quale forse ti sei ispirato, che era Whale Rider, questo, il tuo lungometraggio si occupa dell'umanità arcaica e quindi della lotta per la sopravvivenza in una regione estrema della Groenlandia, e questo tipo di film è ovvio che sia carico di un simbolismo e un significato particolare. Mi riferisco ad esempio al risveglio dell'uccellino attraverso un sospiro, oppure al potere della parola. Ecco, ma come nasce questo interesse abbastanza particolare, quindi in uno sviluppo antropologico?
In me come nasce?
Sì,
in me
come nasce questo interesse?
Ma guarda, io in realtà ho fatto l'antropologo prima di fare il documentarista, nel senso che però facevo un'antropologia che studiava la società moderna, non quella di altre culture, la società nostra. Diciamo che l'interesse per la cultura ce l'ho sempre avuto molto nel sangue. Infatti questo film è dedicato a Tullio Seppilli, che è stato il mio primo maestro di antropologia. Io ho scritto proprio, non so se l'avete letto nei titoli, dedico questo film a Tullio Seppilli, che mi ha insegnato per primo l'interesse per le culture e l'amore per le differenze, cioè vedere che appunto che tutto ciò che per noi è considerato ovvio per altri non è ovvio, e vedere proprio, rintracciare, cercare proprio le differenze, non cercare le omologie, le analogie. Questo mi ha un pochino sostenuto. Io poi ho fatto il documentarista per tanti anni, ho fatto molti documentari antropologici e forse questo si vede. Io mi sono posto davanti a questa cultura con l'occhio del documentarista che cerca di dargli una visibilità e una trattazione affascinante. Credo che dargli questa caratteristica di fiction è stato più forte che non fare un documentario, e per questo è venuto fuori un film.
Per un regista l'opera prima, diciamo, è un biglietto da visita abbastanza importante, soprattutto sì, per reperire i finanziamenti. Di solito l'opera prima di qualsiasi regista tratta un soggetto abbastanza abbordabile, molto sì, plastico. Tu invece ci sei spostato completamente, hai trovato un soggetto molto particolare. Ma un affresco, diciamo, sul mutamento sociale. Quali sono state le difficoltà nella distribuzione e qual è stata, diciamo, l'accoglienza da parte del pubblico di cui hai parlato prima?
Sì, la tua domanda in realtà sono due domande. Una è questa cosa giusta che tu dici, che di solito per l'opera prima si trova qualcosa di più minimalistico. Io infatti dico sempre che per evitare il minimalismo io poi sono in corso del massimalismo, e questa è un'operazione sicuramente massimalistica perché è ambiziosa, eccetera. E in questo senso è sicuramente un'opera prima assolutamente anomala. Considera che è anomala anche l'età, perché di solito uno fa un'opera prima, la fa prima anche del tempo. Io l'ho fatta oltre 50 anni di età, per cui io ho pensato che arrivato dopo 25 anni di documentari non aveva senso fare un'opera prima raccontando qualche cosa, diciamo, un po' nel cortile di casa o nella propria città. A questo punto tanto valeva tentare qualcosa di assolutamente anomalo. In questo senso ho fatto forse il passo più lungo della gamba, poi alla fine forse il passo sono riuscito a farlo. Quello che tu dici giustamente che manca invece è l'aspetto distributivo, questo sicuramente manca. Non mi nascondo che forse un po' della difficoltà distributiva è legata anche alla prima parte della tua domanda, cioè l'anomalia dell'opera prima ha forse portato dei problemi alla distribuzione, perché se tu fai un'opera prima oggi, per intendere, come il mio amico Gabriele Muccino, che pure è una persona che rispetto assolutamente, è più facile accettarla come opera, perché racconta comunque la tua vita, il tuo scenario quotidiano. Se lo fai invece riferito a una cultura così lontana, uno non se l'aspetta come la prima, come opera prima. Secondo me non se l'aspetta nemmeno come opera seconda, nel senso che io vedo che spesso alcune difficoltà nostre anche in alcuni festival internazionali che abbiamo avuto. Noi abbiamo provato ad andare a Berlino, a Cannes per esempio, che forse tu il cinema italiano te lo immagini diverso. Allora c'è come una sorta di, come dire, domanda e offerta di opere più o meno rispondenti a una certa immagine del cinema nazionale. Allora, se tu fai una opera che è riconoscibile come italiana, quello che tu diceva prima è vero, io sono contento che il mio film non sembra italiano, però è più difficile distribuirlo anche all'estero, perché all'estero uno si immagina gli italiani fanno un film di un certo tipo. Allora, questo non sembra italiano, perché paradossalmente proprio all'estero che viene meno recepito. Cioè, quando tu infrangi degli schemi, chiaramente è più difficile avere una corrispondenza.
E per quanto riguarda la distribuzione, come sta andando? Diciamo, parlavi prima di queste difficoltà e quindi del fatto che il tuo film sia distribuito solo in Groenlandia o in Danimarca, e in Italia invece trova un pochino più di ostracismo.
Sì, noi abbiamo fatto vedere alcuni distributori, hanno detto che era bello ma non se la sentivano di rischiare. Considera che la legge sul cinema, che stabilisce finanziamenti per la produzione, stabilisce finanziamenti anche per la distribuzione. Però ci sono alcuni film, ce ne sono diversi, credo siano una trentina in tutto, che hanno avuto i fondi per la produzione, poi hanno aspettato a fare, noi abbiamo aspettato diversi anni a fare, ma non c'era un limite, per cui non era proibito aspettare, poi si sono esauriti i fondi della legge previsti per la distribuzione. Quando poi hanno rifinanziato la distribuzione, l'hanno rifinanziata per i nuovi progetti approvati anche in sede produttiva. Quindi c'è questi film rimasti nella terra di nessuno, che non hanno più i fondi vecchi, però non fanno parte della nuova legge, per cui sono rimasti senza fondi. Noi abbiamo fatto vedere invece a distributori privati che non potevano quindi contare sul sostegno pubblico e, dovendo rischiare investimenti privati, non se la sono sentiti. Io non me la sento nemmeno criticare, quando poi investi i soldi tuoi posso pure capire che sia un problema, insomma. Altre distribuzioni in Italia non ci sono, quindi fino adesso siamo fermi. Io ripeto, spero che ci possa essere uno sbocco nel mondo dell'home video, però certo non è come proiettare il film in sala, un film così che si affida molto anche allo spazio, degli scenari naturalistici, no? I paesaggi grandiosi sul piccolo schermo è un peccato.
Eppure l'esperienza è stata interessante, come dicevi prima, ed è stato interessante recitare, riprendere questi attori, diciamo, assolutamente non professionisti ma capaci di interpretare se stessi e addirittura contribuire positivamente alla riuscita del tuo film. Puoi dirci qualcosa su questo aspetto interessante del film?
Sì, quello che dicevo prima, ecco, lo posso ripetere, cioè che gli attori groenlandesi sono stati per me un grande spunto di conoscenza professionale ma anche umano. Cioè, quello che dicevo appunto, che i groenlandesi forse non hanno la scheda della simulazione nella loro intelligenza, nel loro pensiero, non riescono a fingere, non dicono quasi mai bugie, e quando recitano ti raccontano la verità in modo crudo e senza artifici, e questo fa la recitazione straordinaria, fa proprio i provini stessi straordinari. Tu vedi, loro cominciano a simulare anche delle cose e si vede che in quel momento ecco, una cosa poi non ho detto, per esempio ti dico adesso in esclusiva, quindi per te, che il bambino, il piccolo Kipinghi, quello che aveva 6-7 anni, la prima scena che girammo fu la scena in cui gli strappano il cattivo, gli strappa la coscia di uccello e dà una botta alla madre, e lui doveva piangere. E stavamo facendo le prove di questa scena quando il bambino ha cominciato a piangere, perché gli ho detto che quella era una situazione in cui lui, poi anche la violenza che lui vedeva naturalmente del cattivo eccetera, il bambino ha cominciato a piangere talmente veramente che dopo non è stato più possibile fermarlo e abbiamo dovuto interrompere la scena. Come dire, insomma, io faccio finta di piangere, però se io piango, piango davvero. Dopo non posso più fermarmi, perché proprio non c'è questa tendenza artificiale, loro piangono, dopodiché non si fermano più, perché un pianto diventa vero. Ecco, questo è proprio, è molto stanislaschiano, no, se vuoi, come approccio. Cioè loro fanno le cose che tu gli chiedi, quindi non è che non sanno simulare, però nell'attimo in cui lo fanno non è più finto, diventa vero. È la recitazione straordinaria, è perfetta, se vuoi, ecco. Solo dopo ti dice, io però continuo a piangere, non mi devi chiedere di piangere, il pianto non si può interrompere con un pulsante.
In questo lungometraggio c'è un passaggio narrativo che racconta delle coscienze di questi cacciatori groenlandesi intaccati dal progresso, e questo progresso viene simboleggiato attraverso un crocifisso. Ovviamente è un passaggio abbastanza delicato. Cosa intendevi con questo? Non hai rappresentato il progresso con, non so, la costruzione di industrie, edifici, lo sfruttamento magari del territorio, ma attraverso il crocifisso, quindi forse questo passaggio ti potrà costare qualcosa, sei conscio?
Sì, innanzitutto diciamo io più che progresso è il cambiamento che si racconta in questa simbologia. Giustamente tu noti lo scambio del crocifisso, il cambiamento non è necessariamente un progresso, è un cambiamento che comunque sia va avanti storicamente. Poi sapremo dopo se è un progresso veramente oppure no. Diciamo che al di là di questo specifico momento del film, tutto il film è costruito su questa interrogazione, su quanto sia stato per loro un andare avanti spirituale quello di avere modificato completamente la loro religione, di aver abbracciato la religione cristiana. Io sono stato anche attento a non dare un giudizio affrettato, cioè io non voglio dire che il cristianesimo abbia distrutto la loro cultura. Ho dei sospetti che questo innesto sia stato doloroso, ho dei sospetti che abbia anche costretto loro a rinnegare le radici. In parte non voglio neanche dire che la religione sciamanica fosse una cosa stupenda, insomma, no? con l'occhio dell'oggi. Pongo dei problemi. Ecco, tu mi domandi se questo mi costerà qualche cosa. Credo che porsi delle domande non dovrebbe costare nulla. Io credo che tutti dovrebbero essere interessati ad ascoltare le risposte. Anche perché, ripeto, io non do delle risposte. Non c'è ideologia nel mio film. Io non dico, guardate, vi faccio vedere. Non è un film dimostrativo, no? Vi voglio dimostrare che i missionari hanno distrutto la cultura, eccetera. Pongo delle domande e penso che i primi a essere interessati alle risposte dovrebbe essere proprio chi abbraccia una religione o chi addirittura pratica o in qualche modo propaganda una religione, dovrebbe essere interessati anche loro. Quindi non è un film con cui mi voglio schierare. Io credo che fare delle domande sia interessante per tutti, e spero che in questa ottica ecumenica anche ci possa essere un dialogo, insomma, con chi pensa invece che i missionari siano stati importanti, si può dialogare.
Una domanda sulla sceneggiatura di cui parlavamo prima. Questa è una sceneggiatura abbastanza atipica, viaggia su due binari, diciamo che a un certo punto si incontrano, e quindi sono due storie narrate su binari paralleli, due storie che a un certo punto si incontrano. Però da una parte, come dicevi, tu vieni da una tradizione, diciamo, da documentarista, e tra l'altro sei un antropologo, e quindi la parte antropologica del film ti è riuscita assai bene, mentre dicevi che hai avuto delle critiche per la parte, diciamo, più moderna. Cosa intendi con questo?
Sì, delle critiche le ho avute, perché in molti, addirittura qualcuno ha scritto che la parte moderna ha prodotto danni irreparabili, ecco, mi ricordo proprio una critica parlava di danni irreparabili. Io difendo la parte moderna, l'ho fatta perché penso che era molto importante non solo vedere come se fosse una stampa antica o come se fosse una sorta di materiale d'archivio quel mondo antico, ma di vedere anche lo sguardo su quel mondo a opera di un occidentale. In questo senso mi è interessato scrivere questa parte moderna. Era proprio non soltanto l'obiettivo sullo scenario antico o comunque altro, ma l'obiettivo era anche sul nostro sguardo verso l'altro. Non a caso poi Nicola Cremonini è un tour operator, quindi è un uomo che organizza i viaggi, è un turista in qualche modo, vive di turismo, quindi vedere che non soltanto il loro mondo, ma vedere lo sguardo turistico su quel mondo, quindi questo mi interessava. Credo anche, se posso permettermi, che per certi versi questa è anche una parte più scomoda per un occidentale, perché sicuramente per un turista, per un spettatore occidentale è più bello, fascinoso vedere questo mondo alieno piuttosto che vedere se stesso. Io penso che questa cosa abbia giocato in parte, no? antipatico vedere, non a caso nessuno oggi dice di fare volentieri il turista, se tu non conoscerai mai nessuno ti dirà io sono un turista, tutti dicono io non sono un turista, perché vedere un turista dà fastidio, quindi vedere lo sguardo tipicamente turistico penso dia anche fastidio, quindi questo componente c'è. Poi io sono sempre molto autocritico e credo che forse alcune parti della parte moderna potevano essere meno insistite, meno dimostrative, questo lo so perché poi io verso il film continuo a ragionare e spesso alcune autocritiche me le faccio, insomma. Penso che sulla parte moderna a volte nella sceneggiatura c'erano delle insistenze che mi piacerebbe anche poter modificare. Però tutto sommato al consenso del poi sono contento di aver fatto una parte moderna e qualche sfumatura la farei diversa, ma sono contento comunque che ci sia.
Ok, l'ultima domanda per concludere, questo tuo lungometraggio parlando di turismo è stato un viaggio turistico nei confronti del cinema e ritornerai alla documentaristica oppure hai intenzione di, hai qualche progetto in mente, hai intenzione di fare qualcosa, proseguire su questa strada?
No, no, è stato assolutamente un progetto che vuole continuare, cioè io voglio continuare, mi piacerebbe molto continuare a fare cinema, anche se appena fatto questo film ho ripreso la mia attività di documentarista e ho fatto già altre cose dal film a oggi, insomma, perché comunque penso che il documentario su un approccio verso la realtà importante, interessante, e un film come il mio nasce proprio dal fatto di aver fatto i documentari che voglio continuare a fare. Però ecco, quindi, detto e ribadito che io comunque ho un'attività di documentarista che mi consente comunque di vivere, per cui non ho quel bisogno come dire compulsivo e disperato di fare un altro film, però voglio fare sto già pensando a un altro soggetto.
Ok, ti ringraziamo e auguri per il proseguo.
Grazie.